come ho già detto allo Monaco, devo prendere le distanze dall'accostamento tra Mussolini e Berlusconi. E lo devo fare non necessariamente perché io abbia una qualche predilezione per Berlusconi, che è lontanissimo non soltanto dal mio voto, ma anche da come concepisco l'attività politica, ma perché sono due situazioni totalmente diverse. In un caso siamo di fronte a un dittatore dentro un regime autoritario che stava costruendo con qualche difficoltà e che alla fine non riuscì a controllare e, come sappiamo, venne semplicemente licenziato dal re in quel famoso, dopo quel famoso 25 luglio. Dall'altro siamo di fronte a un imprenditore che, come ha detto lui stesso, scende in campo con una serie di idee sulle quali possiamo avere, come dire, una larghissima propensione anche al sorriso per come venivano espresse, qualche volta alla riprovazione, che però si trova a operare all'interno di un regime democratico e che non riesce mai in qualche modo a controllare tutto quello che vorrebbe, non controlla la giustizia, non controlla davvero il Parlamento, non controlla il governo e alla fine, come sappiamo, un certo giorno di novembre del 2011 è ugualmente costretto ad andarsene. E sono due situazioni molto diverse. Se dovessi dire davvero che cosa le accomunava, e questo è un elemento di grande perplessità, e mi chiedo non tanto che cosa pensavano, che cosa facevano, che cosa hanno pensato e fatto Berlusconi e Mussolini, ma guardavo quegli uomini e quelle donne che applaudivano in maniera esagerata. Cioè mi chiedo che italiani erano o che italiani siamo. Cioè, vedo questo tipo di slancio, questa adorazione per il leader come un problema, ma un problema non dei leader, il problema degli italiani. E su questo innesto il discorso del populismo, se volete il problema del popolo italiano, fermo restando che Berlusconi non ha mai avuto, come lui crede di aver avuto, la maggioranza italiana a votarlo, non è mai successo questo in nessuna delle varie elezioni a cui ha partecipato, e neanche Mussolini ha avuto in elezioni libere la maggioranza e il voto degli italiani. E aggiungo in coda a tutto questo, poiché giustamente lo Monaco ha ricordato che oggi è il 27 gennaio, cioè il giorno della liberazione di Auschwitz nel 1945, che neanche Hitler in libere elezioni aveva avuto la maggioranza del voto dei tedeschi, perché quella maggioranza la ottenne soltanto nelle prime elezioni largamente manipolate attraverso la violenza, ma non quando fu nominato cancelliere dall'allora presidente Hindenburg. E dunque non è vero che ci fu una maggioranza assoluta di tedeschi a sostegno di Hitler, anche se, anche qui l'elemento del populismo entra, Hitler giocava moltissimo su questo suo appello al popolo, il folk, questo tipo di richiamo, oserei dire profondo, nella coscienza di un popolo che sentiva di essere grande, ma che alla fine si consegnò in maniera eccessiva, non soltanto a un leader autoritario, ma a un leader totalitario, che produsse probabilmente la più grande tragedia della storia mondiale. Ciò detto, vado sul tema, sapendo che è complicatissimo e che quindi probabilmente su una serie di passaggi sarò inadeguato, però conto moltissimo sulle vostre domande. Il primo elemento che suggerisco comunque in partenza per qualsiasi tipo di analisi è di soffermarsi semplicemente sulla parola populismo, perché la parola populismo è stata variamente declinata e oserei dire che non dovremmo usarla al singolare ma al plurale. Perché ci sono stati populismi, ci sono stati populismi un po' dappertutto, meno che in altri luoghi in Europa, però ci sono dei populismi sui quali un minimo di riflessione va fatta. Per esempio, il populismo tecnicamente inteso nasce in realtà nel contesto della Russia, quando un certo gruppo di intellettuali, diciamo così, cerca di sollecitare il popolo contro un tipo di governo che certamente era autoritario, lo zarismo era certamente una situazione autoritaria, e utilizza la frase andare al popolo, cioè andare a convincere, forse a insegnare, forse a spiegare qualche cosa alla maggioranza di contadini illetterati, analfabeti, che non sapevano né leggere né scrivere e che quindi avevano bisogno di informazioni. E questo populismo non è necessariamente riprovevole se non fosse che una parte di questi intellettuali populisti poi decide di passare anche ad una lotta violenta, che fra l'altro mal gliene incorse perché naturalmente il regime era molto più forte e quindi li eliminò. Il secondo tipo di populismo che esiste e sul quale tornerò ma prima lo presento è il populismo americano. Negli Stati Uniti c'è sempre stato del populismo e anche oggi quando si guarda questa sfilata, come dire, leggermente preoccupante dei candidati alla alla presidenza, dei cadetti repubblicani alla presidenza, si scopre che molti di loro hanno accenti populisti, hanno modi di fare populisti, cercano cioè di raggiungere i cittadini con determinati slogan, determinati elementi propagandistici che hanno una componente populista che fa parte della cultura politica americana, e su questo torno. Il terzo populismo, sul quale Antonio è stato molto gentile a presentarmi, sul quale ho scritto, è il populismo latinoamericano, che continua a esserci naturalmente, ma che ha una storia brillante, vivace, se volete, anche in un certo senso persino divertente. Peraltro non vorrei mai vivere in un regime populista, che sia chiaro, però ci sono aspetti divertenti del populismo latinoamericano, che ha una storia lunga ed è una storia anche in molti paesi, ma non in tutti i paesi dell'America Latina. E ci sono in questo contesto, con ogni probabilità, due paesi possono vantare di aver avuto, vantarsi di aver avuto del populismo. Uno è certamente l'Argentina, cioè Perón fu il tipico leader populista, e l'altro è il Venezuela di oggi, Chavez, il quale, fra l'altro, secondo gli ultimi sondaggi, sarebbe in grande difficoltà nelle prossime elezioni presidenziali. Però ci sono stati molti altri casi di populismo. Qualcuno è persino arrivato a sostenere, io non lo seguo fino in fondo, che Fidel Castro ha elementi di populismo nel modo come governa Cuba dopo aver fatto la rivoluzione del 1959, e probabilmente è corretto. Il Brasile ha spesso presentato leader populisti che non necessariamente riuscivano poi a vincere le elezioni, e infatti non è affatto detto che i populisti vincano, però ci sono perché rappresentano qualcosa. E che cosa rappresenta? E qui è il punto più delicato, più complesso, che però deve essere tenuto in assoluta considerazione. Cioè, se partiamo, e di nuovo le parole contano, e quindi vi suggerisco sempre di utilizzarle con grandissima attenzione e grandissima cura, se partiamo proprio dalla definizione stessa di democrazia, non possiamo neanche per un momento espungere la parola demos, che è il popolo. Cioè, che Aristotele non gradisse la democrazia in quanto tale, il potere del popolo, è molto probabile, qualcuno direbbe addirittura sicuro, era preoccupato da questa massa indifferenziata. Incidentalmente, a Atene questa massa indifferenziata non c'erano, perché erano cittadini che io chiamo benestanti, che erano gli ateniesi, coloro che avevano il diritto di partecipare alle assemblee, di decidere, che non erano il popolo, ma quello che temeva Aristotele era che ci fosse un popolo invece indifferenziato, invidioso, che volesse conquistare il potere e poi utilizzarlo contro i ricchi, lo metterò così, Mussolini ha questo passaggio brillantissimo sulle democrazie plutocratiche, le democrazie dei ricchi, che certamente i ricchi contano moltissimo, e anche su questo non bisogna fare sconti, però certamente in una democrazia i ricchi contano meno che in regimi autoritari, dove invece possono utilizzare al meglio le loro risorse. Dunque c'è una certa preoccupazione già in Aristotele per la democrazia intesa come potere del popolo, e infatti Aristotele poi va nella direzione di dire il migliore dei governi è il governo misto, che produce una serie di accordi, che implica una serie di accordi tra le diverse componenti di quella società. Però nel corso del tempo questo elemento di presenza del popolo nella democrazia fa la sua comparsa ripetutamente. E io vi faccio due esempi molto distanti fra di loro, ma entrambi molto utili, e poi seguo uno di questi esempi al suo interno. La Costituzione degli Stati Uniti si apre con la dichiarazione We the People, noi il popolo. E la Costituzione italiana dice, articolo 1, la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. E quindi in entrambe c'è questo elemento di popolo che è cruciale. Cioè, non possiamo partire, per esempio, dicendo noi possidenti americani dichiariamo che la Costituzione è questo. No, noi il popolo, cioè tutti noi che ci ritroviamo in un determinato contesto post-rivoluzionario, diciamo così. E la Costituzione italiana dà questo peso al popolo proprio perché il fascismo aveva fatto una mistica del popolo, ma in realtà aveva espropriato qualsiasi potere ai cittadini, che sono poi coloro che compongono il popolo. E quindi questo elemento del popolo c'è sempre. Io uso una frase frase che in realtà contiene un americanismo, dico che nella democrazia c'è sempre una striscia di populismo, sempre. È ineliminabile, c'è il rischio di voler eliminare la striscia, si elimina anche il popolo, e questo non può essere fatto, perché se eliminiamo il popolo non ha più senso discutere ovviamente di democrazia, possiamo discutere di molte altre cose, ma non più di democrazia. Di solito il passaggio successivo rispetto a questo è cercare di capire come il popolo può esercitare il suo potere e quindi lì semmai cogliere le degenerazioni. Come vedremo, le degenerazioni in realtà non vengono dal popolo ma vengono dai leaders che utilizzano, manipolano, strumentalizzano il popolo. Di solito faccio riferimento che credo sia importante fare, anche se non condiviso, e so che non è condiviso del tutto, faccio riferimento alla famosa definizione di democrazia che diede il presidente americano Abraham Lincoln nel 1863. E disse: la democrazia è il governo dal popolo, il governo del popolo, il governo per il popolo. E qualcuno potrebbe dire: ma questo è il massimo di populismo. Non è il massimo populismo, però è il tentativo di spiegare in che modo il popolo esercita il potere che la democrazia non gli concede, che la democrazia ha, offre, che la democrazia contiene per il popolo. Cosa vuol dire governo dal popolo? Vuol dire che il popolo vota, vuol dire che il popolo sceglie i suoi rappresentanti, sceglie i rappresentanti al Parlamento, al Congresso nel caso degli Stati Uniti, sceglie naturalmente anche il Presidente degli Stati Uniti che già allora era eletto direttamente dal popolo, e quindi potremmo dire che andiamo a scoprire degli elementi populistici nel modo col quale i candidati alla presidenza fanno propaganda, e certamente ci sono questi elementi populistici, ma poi sono le strutture che tengono sotto controllo gli elementi populistici. Voi vi chiedereste: ma quali sono alla fine questi elementi populistici? E alla fine, per l'appunto, lo dirò. Secondo, democrazia del popolo. Perché il popolo può anche esercitare potere direttamente. La Costituzione italiana dice nelle forme e nei limiti della Costituzione, e ci sono almeno due elementi attraverso i quali il popolo ha potere di incidere su determinate scelte. Uno è il referendum, che c'è anche negli Stati Uniti, ma curiosamente negli Stati Uniti non c'è il referendum a livello federale. Sono i vari stati nei quali si possono avere forme di referendum, per di più attivate dai cittadini, tanto che non è la parola referendum quella corretta, ma la parola corretta è proposition, cioè sono proposte che alcuni cittadini fanno agli altri cittadini di cambiare determinate cose. Volete ridurre le tasse sulla casa? Risposta dei cittadini californiani all'inizio, alla metà degli anni 60, la famosa proposition 13, proposta 13, risposta: sì, vogliamo farlo. Ma gliene incolse, vent'anni dopo si è reso conto che non essendoci più soldi non si potevano più finanziare le scuole, e dunque hanno poi capovolto questo. Però di nuovo è un modo di esercitare il potere del popolo correttamente, referendum. Nel caso italiano c'è l'iniziativa legislativa popolare, 50.000 firme a sostegno di un disegno di legge redatto, come dice la Costituzione, in articoli. E cioè c'è un qualche argomento importante che il Parlamento non affronta, che il Governo evita, i cittadini possono cercare di porre all'ordine del giorno attraverso questo tipo di iniziativa legislativa popolare. Poiché c'era anche il discorso sui poteri occulti nel titolo che mi avete affidato, uno dei grandi progetti di iniziativa popolare fu quello, attraverso l'associazione delle vittime di fatti di terrorismo, di abolire il segreto di Stato. Il disegno di legge venne approntato da un famoso giurista che si chiama Marco Ramat e venne sottoposto al Parlamento. Se, io so che sono registrato e ho ascoltato un po' dappertutto, e quindi cerco di contenere le mie, che non ne fece nulla, però, e venne ripetutamente ripresentato anno dopo anno, e alla fine, in un sussulto di dignità, il Parlamento abolì il segreto di Stato sui fatti di terrorismo e strage, con qualche piccola appendice. Si può anche riflettere sul perché non fino in fondo, e però rimane che quel disegno di legge alla fine esercitò una qualche influenza e venne tradotto poi in una legge vera e propria. Nel caso americano c'è un terzo elemento di potere del popolo. Questo sì, potremmo dire, è populista, ma se populista è divertentissimo, non soltanto. Ma non è soltanto americano, come vedremo, gli americani ce l'hanno da prima, ma era previsto anche da Marx, Karl Marx, quando suggerì alla Comune di Parigi che cosa scrivere in quella piccola Costituzione. Il potere di revocare i rappresentanti eletti. Nel caso americano la parola è recall. E qualcuno potrebbe dire, ma non si può fare. E invece sì, come sempre i californiani, che devono essere, come dire, cittadini più divertenti di altri, sono riusciti a revocare il governatore democratico, che era, ahimè per lui, un uomo abbastanza grigio e non molto capace di governare, e di sostituirlo, e qui qualcuno di voi potrebbe dire, ecco il caso di populismo, di sostituirlo con Schwarzenegger, che diventa governatore. In realtà repubblicano sì, ma sostanzialmente indipendente su una serie di tematiche, sfruttando la sua grande popolarità, ma sfruttando anche la grande impopolarità dell'altro, del governatore in carica che perde il posto, e lo sostituisce attraverso una doppia votazione, ma nello stesso momento è praticamente sulla stessa scheda. Potere per il popolo. Questo è il punto più delicato, è il punto sul quale ci sono grandissime differenze tra gli interpreti. Io vi offro la mia, naturalmente, pensando che sia la migliore. E il potere per il popolo, perché la democrazia è potere per il popolo? È perché la democrazia serve a prendere decisioni collettive, che devono essere approvate da una maggioranza. Attenzione anche qui, è interessante notare che la maggioranza non è necessariamente la maggioranza assoluta. In taluni casi potrebbe essere una maggioranza relativa. Se gli altri non sono contrari, basta una maggioranza relativa. In Parlamento si vota spessissimo con maggioranze relative, si approvano anche disegni di legge. Gli altri non hanno opposizione, non c'è neanche il problema di superare il fatidico 50% più uno. Ma in democrazia ci sono anche delle decisioni che devono essere prese con delle maggioranze qualificate, cioè ben al di sopra del 50%. Le decisioni più delicate richiedono maggioranze qualificate. Però quello che conta è che queste decisioni debbono in qualche modo migliorare la qualità della vita dei cittadini. Questo è cruciale. Cioè, la risposta di Lincoln quando dice democrazia per il popolo è che la democrazia deve servire a qualcosa, deve servire a migliorare le condizioni di vita del popolo. Potremmo dire, spingendoci molto avanti e quindi, come dire, su un terreno leggermente sdrucciolevole, che la democrazia produce dei diritti sociali, cioè è il passaggio dalla democrazia liberale, dove si tratta di diritti civili e politici, alla democrazia socialdemocratica, dove invece ci sono anche i diritti sociali, il diritto al benessere, se volete, il diritto al lavoro, il diritto all'istruzione, tutte cose molto complicate, ma che il popolo deve non pretendere, ma deve cercare di ottenere, di costruire, anche attraverso la scelta dei governanti. E in tutto questo, naturalmente, ci sono anche i governanti, i quali debbono ottenere i voti per poter attuare le scelte che hanno proposto attraverso un programma. Io non so se si bisogna stracciarlo questo programma, anche perché qualche volta, intendiamoci, non è facile tradurre un programma, soprattutto in un governo di coalizione, e bisogna tenere conto delle esigenze anche degli altri partiti, e quindi non è mai il programma di quel partito, ma è il programma di cui i vari componenti della coalizione al quale hanno contribuito alcuni aspetti. Però bisogna che ci sia questo elemento di corrispondenza tra le promesse che si fanno in campagna elettorale e poi le scelte che si possono fare al governo. Ciò detto, il populismo sostiene che invece, anche qui sostiene, è difficile dirlo, perché è difficile riscontrare una vera e propria ideologia populista. Cioè troviamo dei movimenti populisti, troviamo dei leader populisti, troviamo dei brandelli di populismo utilizzati in campagne elettorali e così via, ma un regime populista è difficile trovarlo. Cioè sì, l'Argentina dal 45 al 55, però con grande difficoltà cercò, ma un regime non può durare solo 10 anni, anzi forse grazie a Mussolini pensiamo che un regime debba durare almeno una ventina d'anni, una volta tecnicamente la scienza politica direbbe una generazione politica e quindi 20-25 anni la durata, perché prima bisogna costruirlo e poi bisogna cercare di farlo funzionare, quindi un po' di tempo è necessario, ma di regimi populisti veri e propri non ne conosciamo, ma conosciamo però invece movimenti, conosciamo leader, conosciamo anche modalità di azione populista. La democrazia rispetto a questa contrappone alcuni aspetti che sono cruciali, che sono importantissimi, che sono alla fine decisivi per la sussistenza della democrazia. E anche questo ha una storia nel pensiero politico, anche nel pensiero politico statunitense naturalmente, e poi noi abbiamo recuperato, non siamo stati solo spettatori passivi perché abbiamo saputo anche individuare alcuni aspetti importanti della costruzione di una democrazia. Il populista tipicamente pensa che c'è un rapporto diretto tra il popolo e lui stesso e questo rapporto lo costruisce, come abbiamo visto, questi documenti sul fascismo sono assolutamente straordinari perché l'oratoria è la risposta, l'oratore, qui devo fare attenzione, io vengo da Bologna, però i tratti emiliano-romagnoli di Mussolini sono fantastici. Cioè quest'uomo che si pavoneggia, che muove la testa, che si dondola un po', che batte il pugno, tutto naturalmente assolutamente artefatto, cioè è un'oratoria costruita, attenzione, e quindi da un certo punto di vista ammirevole questa oratoria, in un certo senso persino più efficace che non semplicemente l'uomo ingessato il quale vi racconta che lui ama l'Italia, e anche Mussolini probabilmente amava l'Italia, probabilmente amava di più il potere e alla fine probabilmente amava di più se stesso e quindi si ascoltava parlare, vedeva questa folla entusiasta e si faceva caricare. Tutto questo sì, è populismo, però tenendo presente che Mussolini costruiva invece su strutture, cioè c'era un partito nazionale fascista per quando mai molto forte, c'era una sua capacità di essere il punto di equilibrio tra le strutture che lo appoggiavano in maniera molto diversa, la Chiesa riconoscente dopo i patti lateranensi, gli industriali riconoscenti perché Mussolini aveva distrutto i sindacati, i latifondisti riconoscenti perché Mussolini aveva distrutto le leghe contadine, la burocrazia riconoscente perché Mussolini non faceva niente nei suoi confronti, mentre le forze armate niente affatto riconoscenti e mai fascistizzate e alla fine, come sappiamo, il legame tra il re e le forze armate produce anche la caduta del leader fascista con questi tratti di populismo, questo richiamo al popolo italiano che fa un paio di volte ai suoi valori, alla sua tenacia e così via. Quello che conta qui però è che rimangono delle strutture. Il populista vero non si cura delle strutture, vuole un rapporto diretto con il popolo e quindi va contro alcuni principi fondamentali costruiti nel corso del tempo dal pensiero politico che chiamerò occidentale, perché alla fine le parole, come dico, contano, e quindi occidentale, e cioè da Montesquieu, tanto per cominciare, che dice che deve esserci una divisione dei poteri. Qualcuno ha il potere esecutivo, qualcuno ha il potere legislativo e qualcuno ha il potere giudiziario. Incidentalmente Montesquieu stesso era un magistrato ed è giusto che ci sia questa divisione dei poteri perché l'accumulo dei poteri dà luogo ovviamente a un autoritarismo, non all'autoritarismo dei tempi di Montesquieu dove era il re in realtà il capo di tutto, ma in seguito se qualcuno riesce a controllare tutte le istituzioni distruggendo in particolare, questo è molto importante, distruggendo in particolare il potere giudiziario, il sistema giudiziario, questo qualcuno diventa ovviamente un leader autoritario o come vedremo anche potenzialmente populista. Il giudiziario è un potere molto importante perché è, come è stato detto autorevolmente, il controllore delle leggi e quindi è quello che in ultima istanza può dire se quelle leggi favoriscono o no, diciamo così, la libertà, che credo che sia un valore importante, o invece il riducono la libertà, il tutore, il guardiano delle leggi. Abbiamo imparato nel corso di questa difficile fase politica italiana, come sappiamo non eccezionale, ma con alcuni elementi di novità, che oltre alla magistratura c'è un altro guardiano del sistema, che è il Presidente della Repubblica. Non, attenzione, la Presidenza, dirò, la istituzione, poi naturalmente i nobili comportamenti di Napolitano hanno messo in evidenza quanto significativi possono essere questi poteri nel controllare quello che fa l'esecutivo e il governo, nel controllare quello che fa il legislativo e qualche volta anche nel ricordare al giudiziario che deve soprattutto guardare la legge e non soltanto alle sue preferenze personali, alle sue simpatie e così via. Cioè il Presidente della Repubblica è un garante e un riequilibratore e, come dice però la Costituzione in maniera molto chiara, è anche il rappresentante dell'unità nazionale, tutti aspetti che sono significativi e di nuovo che rendono difficilissima la comparsa di un populismo nel contesto italiano, ma che in qualche modo lo stigmatizzano. L'altro elemento che vale la pena sottolineare di questi aspetti come dire, di controllo delle istituzioni è quello statunitense. Perché negli Stati Uniti c'è qualcosa che molti si sono dimenticati. All'inizio gli Stati Uniti sono sostanzialmente un paese popolato da europei che sono stati costretti a lasciare l'Europa perché erano dissenzienti religiosi. In seguito all'applicazione del principio cuius regio eius religio, se siete in questa regione dovete praticare questa religione, i dissenzienti se ne andavano e appena hanno scoperto che potevano andarsene negli Stati Uniti, se ne sono andati negli Stati Uniti. E quindi trovate di tutto, tutte le sette, lo dico così ma con nessun intento come dire, negativo o derogatorio, tutte le sette protestanti se ne vanno, perché se in una certa regione ci sono i cattolici, dicono cattolici e loro dicono noi ce ne andiamo, i quaccheri e così via. Nel corso del tempo gli Stati Uniti sono popolati da una varietà di sette, non solo nel corso del tempo ma anche oggi, qualche volta si può persino sorridere di fronte ad alcune sette che di tanto in tanto annunciano la fine del mondo e altre cose del genere, anche prima o poi avranno ragione, temo, però nel frattempo sospettiamo il giudizio e magari ci comportiamo in maniera diversa. Arrivano queste sette dissenzienti e si rendono conto che non possono, nessuna di loro può imporre agli altri la propria religione e quindi il riconoscimento della diversità produce il riconoscimento, diciamo così, della competizione e produce l'elemento iniziale, cruciale della democrazia. Nessuno in democrazia può mai vincere tutto contro gli altri, ma tutti hanno il diritto di partecipare, di competere, di cercare di ottenere un po' di potere politico nel riconoscimento della sfera di autonomia degli altri, al di sotto peraltro della legge, in questo caso al di sotto della Costituzione. Però quello è un popolo, diciamo così, differenziato, ma nel quale questa idea dell'eguaglianza di tutti potrebbe anche consentire a qualcuno di riuscire a manipolarli dicendo siete tutti uguali e però io vi offro un messaggio di cambiamento per tutti e quindi seguitemi e io cambierò la vostra situazione. E di tanto in tanto compaiono questi tipi di messaggeri del cambiamento, ma a fronte di un tessuto istituzionale chiarissimo, Presidente, Congresso, Corte Suprema, e il populismo incontra degli ostacoli, ma rimane, cioè è una caratteristica fondante perché, come vi ho detto, la Costituzione incomincia con We the People e dappertutto trovate l'espressione popolo e quindi la democrazia americana contiene questa striscia di populismo. E però, dove davvero il populismo riesce ad attecchire? Il populismo riesce ad attecchire laddove le istituzioni sono deboli. È lì che il populismo riesce a penetrare. E quindi il terreno come dire, di massima espressione del populismo è il terreno latinoamericano. Perché c'è una componente importante che è quella legata all'elezione popolare diretta del Presidente della Repubblica. E questo naturalmente apre grandissimi spazi a sollecitare il popolo. E dall'altro c'è una debolezza istituzionale complessiva. Aggiungo, anche se questo è un tema che in Italia oggi è certamente no, non particolarmente, come dire, apprezzato, c'è la debolezza dei partiti. Cioè se i partiti sono deboli e i cittadini sono sganciati fra di loro, non comunicano, non sanno organizzarsi, quello che trovate è che il leader populista può fare appello a tutti in maniera indifferenziata. E qui scendo su quello che mi ha sorpreso guardando le immagini, cioè queste folle plaudenti, questi popoli, oserei dire, plaudenti. Fra l'altro, propongo che si utilizzi la parola popolo per definire i cittadini, coloro che vivono in una comunità politica e quindi preferirei non sentire parlare del popolo laziale alla partita o del popolo viola o del popolo delle partite IVA, ci sono molti altri termini che possono essere usati meglio. Il popolo sono fondamentalmente i cittadini con i loro diritti e aggiungo naturalmente con i loro doveri. Ma se le istituzioni sono deboli e i partiti quasi inesistenti, la strutturazione temporanea, a quel popolo viene data dal leader, il quale fa appello a loro, dice che è lui che li rappresenta davvero e che è lui che li ha capiti, è lui che riuscirà a cambiare le loro condizioni. Tra parentesi, è lui, perché qui siamo di fronte a leader uomini, almeno fino adesso non conosco leader populiste donne, anche se entrando in questo teatro vedo che c'è il film sulla signora Thatcher, ma non era una leader populista perché era il capo di un partito ed era stata scelta dagli uomini di quel partito, poi li trattò troppo male e quegli uomini alla fine la costrinsero alle dimissioni. Ma certo la signora Thatcher non era una leader populista, e in Europa non abbiamo leader populisti, tranne che di alcuni partiti sostanzialmente di destra, con piccole incursioni in alcuni settori di sinistra, ma davvero molto, molto limitate. Torno indietro. Dicevo che c'è questa massa indifferenziata che può essere mobilitata dai leader populisti. E qui entro su un punto che mi pare assolutamente rilevante. Perché quello che conta per l'esistenza del populismo è che ci sia questa massa indifferenziata. E qui forse potremmo chiederci se le democrazie che hanno una striscia di populismo al loro interno non aprano ulteriori spazi quando sono i cittadini stessi che accettano alcuni messaggi, che addirittura desiderano che ci sia un leader che li rappresenta senza turbare più di tanto la loro vita normale, senza chiedere loro nessun impegno. E questo è il terreno di coltura dei populismi, laddove la cittadinanza, il popolo non è sufficientemente interessato, qui lo dico meglio tra un attimo, sufficientemente interessato alla politica. La politica è una cosa sporca, è un principio che il populista saprà utilizzare. Non è sufficientemente informato sulla politica, quando cioè non legge i giornali, quando non acquisisce informazioni, quando non parla con i suoi concittadini, quando non ha voglia di discutere della politica, e dirò qualcosa di più sulla politica, visto che ero partito con Aristotele, e quando i cittadini non sono partecipanti, cioè quando non vogliono incidere sulle scelte che pure li riguardano, dicendo no, questo non mi riguarda. Invece quasi tutte le scelte in democrazia riguardano sostanzialmente tutti. Quando Aristotele parla di politica, e questo è molto importante, il termine in greco è un termine plurale, è ta politica, che sono le cose che avvengono nella polis, nella città, e quindi sono le cose che riguardano tutti. Tutto quello che avviene in una città ci riguarda da vicino. E dunque, e Aristotele naturalmente su questo è molto fermo, e dunque è importante che i cittadini apprendano che cosa succede e cerchino di influenzare tutto questo. In un famoso discorso Pericle dice: so benissimo che molti di voi hanno degli affari a cui rivolgere l'attenzione, che ci sono molte altre cose che possono interessarvi. So benissimo che c'è un gruppo di cittadini che si interessa più delle sue cose private che della cosa pubblica, e c'è invece un altro gruppo che si interessa di più della cosa pubblica. Siete entrambi cittadini, però che sia chiaro che i cittadini migliori sono quelli che si interessano di cosa pubblica, e da questo punto di vista potremmo dire che i cittadini che aprono lo spazio al populismo sono i cittadini che si interessano invece prevalentemente delle loro cose private, che delegano al leader populista di fare lui le scelte, che lo applaudono, che gli danno il potere, e alla fine naturalmente risultano però espropriati di quel potere. E qui c'è il rischio che non viene sufficientemente compreso. Questo rischio, insisto, c'è soprattutto laddove le istituzioni sono deboli, non è il caso italiano, e laddove i partiti sono deboli e inesistenti, è in questo momento, oserei dire, è da una ventina d'anni il caso italiano. E quindi si sono aperti, ci sono spazi di populismo che sono stati adeguatamente, nel senso efficacemente sfruttati sia da Berlusconi che da Bossi, ma continuano a esserci, e ho l'impressione che ci siano anche cedimenti di vario genere da varie parti. Il problema del populismo, dal punto di vista poi del funzionamento, è che il leader dopo un po' diventa convinto di capire tutto, di sapere tutto, e in realtà le prestazioni, le performance dei leader populisti non sono mai particolarmente efficaci, perché dovremmo aver imparato che più teste pensano meglio di una testa sola, e quindi un leader populista non riesce a capire tutti i problemi, né può avere tutte le soluzioni, e quindi alla fine i regimi populisti sono quasi inesistenti, ma supponendo che Perón lo sia stato e supponendo che Chavez abbia costruito un regime populista, i regimi populisti non durano molto a lungo anche per questo, però sono una ferita inferta alla democrazia, sono una ferita inferta ai cittadini democratici perché tolgono loro la possibilità di esercitare quell'influenza che è necessaria, che è utile, che serve, insisto, a migliorare la qualità della loro vita. L'Argentina nel 1955 non era migliorata dopo 10 anni di peronismo, il Venezuela dopo circa 10 anni ugualmente o poco più di chavismo, se posso chiamare così, non è migliorato e certamente no, anzi ci sono moltissime tensioni. È fortunato perché nel frattempo il prezzo del petrolio è salito diverse volte e quindi ha consentito ingenti guadagni, ma il populismo in realtà è, come dicevo, una deviazione e una ferita che non produce conseguenze positive. Ultimo punto. Come si può ovviare a questa situazione? Io credo che ci sia fondamentalmente una soluzione ed è quella di tenere conto del fatto che la democrazia, per l'appunto il potere del popolo, richiede che il popolo sappia come esercitare questo suo potere. E quindi chiaramente si possono costruire bene delle istituzioni, ci sono istituzioni che funzionano meglio di altre, basta guardare, che non vuol dire affatto che i presidenzialismi funzionano meglio dei parlamentarismi o dei semipresidenzialismi. L'Europa è piena non repubbliche, ma di democrazie parlamentari, metà delle quali incidentalmente sono monarchie, che funzionano bene, seppure differenziate dal punto di vista dei compiti del Parlamento, del capo del governo, delle corti costituzionali. Per esempio la Gran Bretagna non ha neanche una Costituzione scritta, però ci sono i precedenti, c'è un certo modo di interpretarli e poi ci sono quelle cose impalpabili, ma che fanno parte di una democrazia, ci sono semplicemente delle cose che non si fanno. In Inghilterra si dice this is simply not done, questo semplicemente non si fa. E quindi ci sono dei, come dire, dei limiti ai comportamenti, qui potrei chiamare in causa l'etica politica, che è una cosa seria e che alcuni leader posseggono in maniera indubitabile. E poi, ahimè, ci sono i partiti, cioè il popolo non può autorappresentarsi, tranne che in casi eccezionali, come diceva Lincoln, attraverso il referendum, attraverso la revoca dei suoi governanti. Devono esserci delle strutture intermedie. Le democrazie contemporanee, le democrazie non hanno trovato fino ad ora niente di meglio dei partiti. E i populisti, infatti, sanno che può servire loro un partito per conquistare il potere, poi ne fanno un uso molto molto limitato perché vogliono accentrare il potere nelle loro mani. Ma il miglior antidoto contro l'emergere del populismo è la strutturazione di partiti, che siano peraltro democratici al loro interno, altrimenti se diventano partiti autoritari possono contribuire a una scivolata autoritaria di quel regime e se diventano partiti populisti ovviamente producono conseguenze anche per il sistema nel suo insieme. E dunque l'antidoto vero ai populismi del XX e del XXI secolo sono stati i partiti. Sono stati sistemi di partiti in grado di governare, in grado di garantire l'alternanza, cioè il ricambio della classe politica, in grado di recepire i mutamenti dell'opinione pubblica che ci sono e che in una democrazia dovrebbero sempre essere recepiti, certo, possono anche essere contrastati, si può avere un dialogo democratico, si possono avere anche dei dissensi tra i dirigenti e persino i loro elettori, però l'importante è che ci sia questo interscambio. E quindi il populismo che sempre presente, sempre esistente, ineliminabile, cioè l'ultima cosa che si deve fare nei confronti dei populisti è di metterli fuori legge, perché in una democrazia dovrebbero perdere se i cittadini si organizzano, si informano, partecipano, si scambiano le idee. Questo è il modo attraverso i partiti di restringere lo spazio non del popolo, ma lo spazio del populismo. Se poi ci limitiamo semplicemente a una grande occhiata, noteremo che In Europa, ora il populismo è sostanzialmente dettato da alcuni partiti di centrodestra, nel resto del mondo ha spazi anche qui non molto grandi e forse una fase, potremmo dire, che può sempre fare la sua ricomparsa all'interno di regimi democratici. E allora diciamolo così, e questa è la mia ultima battuta, i regimi democratici consentono a tutti di esprimere le loro posizioni, le loro preferenze, dunque anche ai populisti. Continueremo a vedere dei populisti. La loro forza dipenderà però dai cittadini. Se i cittadini democratici sono interessati, informati e partecipanti, lo spazio dei populismi verrà automaticamente molto ridotto, verrà compresso, mai del tutto eliminato, ma certamente tenuto sotto controllo. E laddove i cittadini cedono il loro interesse a qualcos'altro, non si informano sulla politica, decidono che preferiscono fare molte altre cose piuttosto che partecipare alla politica, che i populisti trovano un loro spazio. E allora però i cittadini biasimino se stessi e non i leader populisti o i loro concittadini che sostengono quei leader.